Io sono Angelo Stefanini, grandissimo commissario da Giulio per avermi invitato qui. E, che questi giorni veramente è stato un momento davvero stimolante per me. E, la presentazione che farò è prettamente professionale, nel senso che ho vissuto la guerra, più di una guerra in Uganda, in Palestina, soprattutto nel 2002, sia professionalmente, appunto, dovendo lavorare sugli effetti della guerra, effetti umani della guerra, e che familiare, perché durante la prima guerra mia moglie era incinta della prima figlia, e quindi potete immaginare la situazione. E le stesse slide che vi mostro sono un po' un riadattamento di lezioni che io tengo nel mio centro a Bologna Università, proprio come parte integrante, non del core curriculum, come si dice ovviamente, ma di corsi elettivi che teniamo su temi di salute globale, tra cui anche la guerra e la salute. Lo stesso Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'Assemblea Mondiale della Sanità dell'81, chiarì bene che era un ruolo specifico, professionale, proprio degli operatori sanitari promuovere e preservare la pace. Per cui, prima di cominciare a parlare della guerra, vorrei dire qualcosa su cos'è la salute o come dobbiamo vedere la salute nella sua dimensione più vasta, che non è soltanto un'assenza di malattia, come la pace non è soltanto assenza di guerra, ma è un completo benessere fisico, psichico e sociale, che è dovuto a una serie di condizioni che sono determinanti di salute, che sono soprattutto situati a livello sociale, più che individuale. E come mostra bene questa immagine, tutti questi determinanti della salute possono essere riassunti appunto in questa figura che dai determinanti biologici, genetici e quant'altro si allarga agli comportamenti che sono quasi inevitabilmente condizionati dal contesto culturale, sociale, economico in cui si vive, dalle diversi settori in cui è organizzata la società e come vedete qua i servizi sanitari, cioè noi medici contiamo ben poco. Il nostro impatto sulla salute di una popolazione come medici è molto limitato, molto relativo, molto importante ovviamente, ma è una quota che deve essere necessariamente relativizzata, altrimenti si pongono aspettative illusorie su quello che può fare la medicina e anche appunto si creano miti che deformano un po' la visione della salute. E ovviamente le condizioni socio-economiche, culturali, ambientali generali, fino ad arrivare oggigiorno alla globalizzazione neoliberista di un certo tipo che ha un impatto ben preciso sulla salute e ben identificabile attraverso i vari accordi commerciali di cui si è accennato anche qui. E l'OMS poi si è preso la briga di produrre un rapporto molto interessante, molto importante nel 2002 sulla violenza, non sulla guerra in sé, ma sulla violenza e sull'impatto della violenza sulla salute. Per violenza intendo la violenza individuale, interpersonale, che da un punto di vista degli effetti letali è molto superiore all'impatto sulla salute che hanno le guerre, tipo 1 in 10. Cioè la violenza e i morti per omicidi, per violenze domestiche e quant'altro sono estremamente più numerose, come si può intuire, di quelle che si hanno per effetto della guerra. La definizione di violenza che viene usata in questo rapporto è l'uso intenzionale della forza fisica o del potere minacciati o reali, anche solo minacciati, contro se stessi, contro un'altra persona, un gruppo, una comunità che provoca o ha una elevata probabilità di provocare lesioni, morte, danni psicologici, menomazioni e sofferenze. quindi distingue una violenza individuale da una violenza collettiva, che comprende ovviamente anche la, la guerra. La, un breve momento per tutti voi, molti di voi conosceranno Neo di fama Johan Galtung, i suoi studi sulla, sulla pace e sulla violenza strutturale. È molto interessante come collega la violenza diretta, che è quella visibile, quella fisica, quella appunto che porta ai morti, che porta alla sangue, alle violenze invece invisibili, che sono la violenza culturale e la violenza strutturale. La violenza culturale è la violenza, è la, quell'insieme di atteggiamenti e di credenze che impariamo fin da bambini, nella famiglia, alla, nella scuola. Pensiamo a come si insegna la, la, la storia. La storia è una storia di guerre, non è una storia di movimenti non violenti, di movimenti sindacali, di lotte. Sono storie di guerre, si imparano le date e si viene quasi a esaltare la guerra come metodo di creare la storia. La storia. Un'altra cosa è che, non so, pensiamo in tutte le culture, ammazzare una persona è considerato un omicidio, un assassinio. Ammazzare 100.000 persone attraverso un conflitto dichiarato si chiama guerra, delegalizzato, a volte addirittura glorificato. Quindi la, la violenza culturale è una violenza simbolica, è una violenza che si manifesta in molte forme, compreso la religione, l'educazione, nell'arte, nella scienza, nei, nei rapporti di genere. Ed è una violenza che serve a legittimare la violenza diretta e la violenza strutturale. La violenza strutturale è invece quella violenza che è dovuta alla distribuzione di potere e di risorse assolutamente ineguale all'interno della società, e questa disuguaglianza viene quasi legittimata e anzi fatta come pilastro stesso dell'organizzazione sociale. Pensiamo al capitalismo, al neoliberismo, che vede nella disuguaglianza proprio come stimolo alla concorrenza, alla competizione, un fatto inevitabile, quasi un problema banale inevitabile. Quindi è importante tenere collegato, secondo me, queste, questi tipi di violenza, anche ricollegandoci a quello che diceva Giovanni ieri, al problema della violenza nascosta, interpersonale, e la violenza continua di cui è pervasa la nostra vita, la nostra società. Andiamo invece alla, alla nostra violenza, quella proprio dei morti ammazzati. E qui c'è una statistica molto, ovviamente, come dire, in soldoni, ma perché fa una media per secolo, media annuale che riguarda i diversi secoli, e come vedete ovviamente c'è un aumento molto importante dei morti per violenza diretta, morti militari nelle guerre. E e qui invece mi interessa, che ho Giancarlo ieri, è una distribuzione geografica dei vari tipi di conflitti armati, quelli più intensi, diciamo così, cioè quelli a più di 1.000 morti all'anno, che sono quelli in nero, a quelli a intensità più limitata, con meno di 1.000 morti all'anno. Ecco, questo purtroppo, però voglio farvi vedere in questo modo, perché almeno volevo darvi un po' un quadro, percentuale di come brevemente, e prego Francesco di darmi 5 minuti, affrontare il problema della guerra dal punto di vista sanitario, diciamo così. Gli effetti sulla salute, ovviamente abbiamo già parlato degli effetti diretti, che sono i morti, le lesioni, le torture, e gli effetti indiretti, che poi vedremo in più ampiamente, perché sono oggettivamente in numero quantitativamente molto superiori alla, rispetto a quelli diretti, e riguardano, pensate, al collasso delle infrastrutture sanitarie dovute alla guerra, ai danni ambientali, alla carenza dei servizi, alla malnutrizione per carenza di cibo, all'impatto psicosociale, alle mine, ai alle exploded ordnance, alle bombe inesplose che rimangono sul terreno e di cui in genere sono vittime i bambini. E gli effetti appunto dovuti alla mobilità forzata della gente, gli sfollati che sono quelli i rifugiati interni, diciamo così, che non hanno nessuna protezione internazionale rispetto invece ai rifugiati, quelli che escono e scappano dalla loro nazione, sono protetti dalla United Nations Refugees, dall'Agenzia dei Rifugiati delle Nazioni Unite, e quelli che invece scappano ma rimangono all'interno del proprio confine non hanno nessuna protezione legale internazionale. E poi ovviamente a tutte le malattie, soprattutto quelle infettive, le epidemie che si possono presentare, inevitabilmente si presentano dovute alla trasmissione di acqua non potabile, di vettori, malattie sessuali, pensiamo agli stupri, malattie mentali e malnutrizione. C'è un problema più metodologico e nostro di medici, di epidemiologi, di come misurare l'impatto sulla salute, su cui non mi fermerò ovviamente con voi, ma che è importante ricordare, perché non se ne è detto abbastanza, ma la guerra dell'informazione è probabilmente l'aspetto più inquietante delle guerre attuali, perché non sappiamo quasi niente di quello che succede nelle guerre, o meglio, sappiamo quello che vogliono che noi sappiamo. E quindi anche noi come opinione pubblica, come movimenti, se non ci preoccupiamo noi stessi di procurarci le informazioni, siamo assolutamente limitati alla nostra capacità di intervento. Poi c'è le cause, come intervenire sulle cause dal punto di vista medico, il ruolo della prevenzione. È importante vedere per noi la guerra come una malattia che si deve prevenire, su cui si deve intervenire quando è presente, e si deve anche cercare di riabilitare, nel senso di riabilitare gli effetti delle persone, degli esseri umani che ne hanno subito le conseguenze. E infine un'altra cosa su cui purtroppo non posso soffermarmi, ma su cui ho lavorato, ho anche fatto delle ricerche giù con l'università palestinese, su come misurare la sofferenza che va al di là delle statistiche di mortalità, morbidità, statistiche epidemiologiche quantitative, che non raccontano assolutamente tutta la storia. Ad esempio il popolo palestinese, se guardate la mortalità e la morbidità, è assimilabile a quella dei paesi vicini, ma è la sofferenza che sta vivendo questo popolo è assolutamente non confrontabile, a parte dei movimenti e delle situazioni di guerra nei paesi confinanti. Ma ecco, come misurare questa violenza nascosta che continuano a subire? È un problema che secondo me vale la pena di affrontare dal punto di vista proprio anche scientifico. È già stato accennato al fatto di come le guerre stiano cambiano moltissimo, sia perché ne ha parlato Giancarlo, quando una potenza attacca un nemico è ben sicuro di vincere la guerra, c'è una crescente sproporzione sia di forze che di tra i risultati che sono ottenuti e le devastazioni che vengono procurate. C'è un problema che è collegato all'altro aspetto di cui si è accennato, delle armi cosiddette intelligenti che intervengono chirurgicamente, cosa assolutamente non vera, ma anche il fatto che molto spesso i bersagli militari sono civili, cioè quelli che vengono definiti come bersagli legittimamente aggredibili con le armi anche convenzionali, comprendono invece infrastrutture civili, e vedremo dopo, che servono a colpire sostanzialmente i civili e non l'esercito. Questo comporta anche una crescente sproporzione tra morti e anche feriti militari, cioè quelli che vanno lì e hanno in conto di poter morire perché è il loro mestiere, e invece civili innocenti che vengono colpiti appunto e che vengono chiamati danni collaterali. Questa è un'altra delle violenze culturali, i civili che vengono uccisi vengono giustificati appunto come qualcosa di inevitabile perché si voleva raggiungere un obiettivo che era ben superiore al costo che pagano i civili. La crescente sproporzione del rapporto tra vittime civili e militari, lo vedete qua, nella prima guerra mondiale ce n'era 1 a 10, su 10 morti militari, 1 era civile, e da noi, da questi tempi ormai, è 90 e a volte oltre il 90% per un militare ucciso, 9 civili vengono uccisi. Questo perché? Per diverse ragioni, per tipo di guerra ovviamente, intensità ed estensione, per il tipo di armi che vengono utilizzate, per il fatto che, come dicevo prima, molto spesso gli obiettivi militari sono obiettivi civili che servono a o uccidere direttamente o a creare panico tra la popolazione civile, come vedremo anche dopo, bombardamento di strutture strategiche, distruzione di infrastrutture invece che servono a portare servizi e priorità che cambiano, vi spiegherò dopo cosa intendo qua. Quindi danni diretti e indiretti. Per dare alcune cifre, vedete qua i morti indiretti, diciamo così, morti che se l'intervento fosse stato veramente chirurgico non dovevano, non avrebbero potuto esserci, in queste varie guerre. Come vedete, con pochissime eccezioni, il tutto si avvicina all'80-90%. Le armi utilizzate, anche qui si potrebbe soffermare proprio da un punto di vista dell'impatto sulla salute a lungo, ma ve l'elenco soltanto. Le bombe a grappolo, le cosiddette cluster bombs, e le flechettes, che sono freccette che vengono sono bombe che esplodendo emettono delle freccette di queste dimensioni che vanno a colpire ovviamente chiunque si aggiri nell'arco di un centinaio di metri. Io le ho viste personalmente queste, gli effetti di queste in Palestina, e le cluster bomb sono bandite, ma non tutti i paesi hanno firmato la convenzione. E per ammissione di un generale israeliano in Libano, ad esempio, ne sono state usate milioni di queste bombe. Le cluster bomb sono bombe che quando esplodono emettono altre bombette che vanno a colpire indiscriminatamente ovviamente chi si trova intorno. Poi ci sono le mine anti-uomo, un'altra tragedia incredibile, perché si potrebbe dire che sono mine anti-bambino, perché la maggior parte delle vittime sono bambini, si avventurano sempre in posti inesplorati, che vengono lasciate ovviamente e rimangono sul terreno anche dopo la guerra. La storia dell'uranio impoverito, non so, l'avrete seguito in modo più o meno diretto e indiretto, anche la storia che riguarda noi, i nostri soldati. L'uranio impoverito è un tipo di uranio che viene utilizzato in certe armi per renderle più penetranti emette continue radiazioni che ovviamente hanno effetti sulla salute. Poi ci sono le bombe incendiarie, anche queste bandite, le bombe al fosforo le avrete senz'altro viste in diapositive, in immagini o anche in video della guerra di Gaza di esattamente 4 anni fa. E anche queste sono bandite e provocano la maggior parte dei casi vittime civili. Poi ci sono le cosiddette bombe convenzionali, ho messo tra parentesi perché ci sono nuovissime bombe, anche queste usate a Gaza, e qui c'è un chirurgo norvegese che ha fatto diverse pubblicazioni per dimostrare, che sono le cosiddette bombe termobariche, sono le bombe che guardate come li chiamano addirittura, la madre di tutte le bombe, perché usano l'onda di pressione che crea l'esplosione di questa bomba per creare i danni, e quindi i danni li subiscono soltanto gli esseri umani, mentre le strutture civili vengono colpite meno, e gli esseri umani esplodono letteralmente. Io ho visto la foto, non personalmente, di carcasse trovate sul terreno e chi, lei parlavi di orrori, ecco, orrori più terribili di quelli, è veramente difficile descriverli. Poi ci sono i droni di cui si è accennato, che hanno le implicazioni a cui ho fatto cenno anch'io, molto probabilmente, ma e che riguardano un po' tutta l'aviazione, direi, a parte le particolarità dei droni, non essendoci direttamente un pilota, quindi apparentemente non essendoci nessuno che si assume queste responsabilità, anche se ovviamente c'è sempre qualcuno che spinge il bottone. Però lo stesso bombardamento aereo è un qualcosa che in una guerra, perché sapete, ci sono leggi che cercano di regolare anche la guerra, la Convenzione di Ginevra è una di queste, veramente dimostrano come ci sia una completa sproporzione tra chi attacca e chi subisce, a parte che sparare con le contraeree e i bombardamenti aerei non sono molto, non ci si può difendere molto, e soprattutto i civili non si possono difendere. Probabilmente nessuno di voi sa che il bombardamento aereo è stato inventato da un italiano, un certo Claudio Gavotti, l'ho letto poche settimane fa sulla BBC, nella guerra di Libia nel 1911, quando viaggiando col suo apparecchietto, avendo una bomba in mano, ho pensato bene, ma proviamo a vedere cosa succede, e da lì è cominciato l'uso dell'aereo. C'è un altro aspetto molto inquietante, il bombardamento di strutture che a loro volta, con la loro esplosione, creano oggettivamente grossissimi problemi sia alle persone che all'ambiente. L'esempio, non so se ricordate ancora voi, del bombardamento nel 99 del petrolchimico di Pancevo, che già era una città inquinata per conto suo, ma adesso è veramente invivibile, e sia dal punto di vista umano che ambientale, e è abbastanza interessante, diciamo così, ricordare che questo bombardamento fu ordinato da Al Gore, che poi si è preso con la sua organizzazione il premio Nobel per la pace per meriti ambientali. Non è stato dimostrato, anzi è stato dimostrato che avesse una giustificazione strategica, non è stato un incidente, è stato voluto questo bombardamento, è stato deliberato per colpire e creare panico, ma ovviamente attraverso l'uccisione di molte persone, e uccisioni che continuano ancora adesso, perché l'incidenza di tumori, di malattie dovute a questa diffusione di sostanze chimiche è ancora presente oggigiorno. Poi c'è la distribuzione di infrastrutture che servono a portare servizi, diciamo l'acqua, le fognature. E l'esempio dell'Iraq è paradigmatico, perché prima del 91, prima della guerra del Golfo, l'Iraq era il più sviluppato e più occidentalizzato dei paesi arabi, con università eccezionali, con musei bellissimi e con una popolazione estremamente colta e istruita, e una vita molto paragonabile alla nostra. 100% dei centri urbani aveva acqua potabile e il 72% nelle zone rurali. Dopo, a causa dei bombardamenti della guerra, scusate che ho perso un terzo incomodo, dico io dopo, e la mancanza di energia, e sono aumentati le epidemie di colera, di tifo, e anche questo è una strategia mirata e implementata. Se poi aggiungiamo l'embargo su pezzi di ricambio e farmaci, che c'è stato per 10 anni, dal 91 all'altra guerra ancora, e che ha portato a 1 milione di morti fra i bambini, solo bambini sono morti per mancanza di farmaci, soltanto l'embargo, ci rendiamo conto di quale sia l'impatto indiretto. E ho messo qui Gaza perché la situazione è assolutamente sovrapponibile a quello che è successo nell'arco di diversi anni in Iraq, sta succedendo adesso a Gaza e nessuno ne parla, assolutamente. Un rapporto recente dell'OCHA, che è l'Ufficio per il Coordinamento delle Azioni Umanitarie dell'ONU, descrive proprio quello che sta succedendo. L'ultima volta che sono stato a Gaza, vuol dire 3 anni fa, l'acqua del rubinetto era praticamente acqua marina, è imbevibile. Ed è sempre più inquinata da falde acquifere invase, diciamo così, dalle fognature che attraverso i bombardamenti sono sparse e hanno sparso i loro prodotti, diciamo così, appunto nelle falde acquifere, per cui l'acqua, devono importare acqua minerale per poter bere. E infine un altro effetto della guerra, oltre al fatto di perpetuare questa violenza culturale, cioè di rendere la guerra accettabile, giustificabile, perché è un modo, anche se l'ultimo, però esiste sempre come possibilità per risolvere le questioni, quando invece, sono d'accordo con te, non dovrebbe essere nemmeno considerata. E invece l'uso della guerra perpetua questa illusione che possa essere utilizzata. Ma l'uso della guerra e tutta la storia degli armamenti di cui Giancarlo ha parlato ovviamente comporta un'altra questione molto importante, che, e questa è la cifra che hai dato anche tu, che mentre si spendono nel 2012 si è speso 1.735 miliardi di dollari in armamenti, con 135 milioni si potrebbe totalmente eradicare la povertà. Adesso queste ovviamente sono cifre che servono a creare un interesse immediato, ma se andiamo a considerare quello che viene speso o non viene speso per i servizi essenziali, per la sanità, per la scuola, e quando si dice che lo si fa, non si spende perché mancano le risorse, no, manca la volontà di spostare le risorse da un settore ad un altro, non mancano assolutamente le risorse, quindi anche il concetto stesso di mancanza o carenza di risorse secondo me va assolutamente rivisto e challenge e criticato, perché le risorse ci sono ma vengono utilizzate in altre, con altre modalità. Mi accorgo di essere rimasto su questo video, riuscite a vedere tutti? Cioè, se no torno a quello più piccolo che permetteva, ecco. Quindi, sto per arrivare alla fine, qual è il nostro ruolo? Secondo me il nostro ruolo, parlo da professionisti sanitari, è assolutamente centrale, perché abbiamo il dovere, secondo me, sia di documentare quello che succede, e ne accennavo prima alla mancanza di informazione o alla manipolazione dell'informazione stessa, dei dati. Pensiamo alla mortalità in Iraq, di pochi mesi, poche settimane fa, una revisione, un articolo che parla di 800.000 morti in eccesso, cioè se non ci fosse stata la guerra non ci sarebbero stati questi 800.000 morti dovuti alla guerra, ovviamente quasi tutti per il meccanismo indiretto di cui ho accennato. Ma queste, e ovviamente siamo al decimo anno decennale dell'invasione, ma nessuno dei mezzi di stampa, di nuovo qui la violenza culturale che ci viene fatta nel privarci di queste informazioni. Dobbiamo fare un'educazione sanitaria sugli effetti della guerra, ma anche sulle cause della guerra, e per educazione sanitaria intendo anche proprio formazione dei medici, e anche della popolazione in genere. Dobbiamo impegnarci politicamente noi stessi a sostegno di politiche di prevenzione della guerra, e dobbiamo impegnarci direttamente, proprio come dovere professionale, a prescindere dalla volontà che uno ha, perché ci crede personalmente, ma anche come dovere deontologico della nostra professione. E ci sono alcune aree di ricerca in cui molti, anch'io, molti miei colleghi, amici, stiamo lavorando, che il conteggio dei morti, questa è una cosa importantissima, il conteggio, il riconoscimento e la sepoltura dei morti è una cosa di un'enorme importanza che invece non viene considerata come tale, tant'è vero, anche perché ovviamente ha delle ragioni politiche, meglio non contarli morti perché i numeri fanno sempre effetto, e questo è il motivo per cui, dicevo anche l'ultima ricerca, non ha rotto le news. Poi appunto ci sono altre aree che andrebbero indagate, gli effetti a lungo termine delle esposizioni di tossici da Hiroshima, Vietnam, pensiamo all'agente Orange, a Fallujah, Gaza, gli effetti delle armi chimiche e di quanto è rimasto sul terreno. A Fallujah è già stato dimostrato un aumento significativo di malformazioni congenite. A Gaza lo si sta facendo e tra due settimane sarò a Genova con colleghi di Gaza e dell'Università di Genova che stanno lavorando su questo. E purtroppo è necessario un sistema di sorveglianza e di raccolta dati che ancora, e questo dipende dalla volontà dell'OMS, che non è sempre così attivo come uno vorrebbe, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché ovviamente essendo l'Agenzia delle Nazioni Unite che comanda le Nazioni Unite, decide anche le priorità. Un altro impatto importante della guerra e della violenza è la tortura, a parte le violenze individuali e gli stupri eccetera, ma la tortura sistematica, pensiamo a Guantanamo, a Abu Ghraib, le prigioni israeliane, nelle prigioni israeliane viene praticata la tortura. Ve lo dico senza timore di essere disdetto, lo stesso presidente della Israel Medical Association, che adesso è il presidente della World Medical Association, ha detto che una moderate physical pressure, cioè una pressione fisica moderata, è accettabile per fare cantare i prigionieri. Poi la tortura quasi mai raggiunge gli effetti voluti, perché una persona sotto tortura dice qualsiasi cosa, quindi è assolutamente non attendibile. E molto spesso i medici partecipano, non possono non partecipare, perché i medici sono quelli che vengono interpellati per tenere in vita, non tanto per procurare la tortura, ma per permettere la tortura. Abbiamo un esempio, il nostro casalingo a Genova, a Bolzaneto, un medico che è stato condannato perché torturava i cosiddetti no global. Monitoraggio, ecco, questo è un altro campo su cui abbiamo alcune lezioni nel nostro centro, e anche assieme al Dipartimento di Economia e di Giurisprudenza, la questione del diritto internazionale. Il diritto internazionale che viene completamente dimenticato, viene come dire, minimizzato la sua importanza, l'ultima diapositiva, ignorato, e pensiamo a, di nuovo questo è il mio colpo fisso, ma pensiamo a Israele che è in violazione di più di 60 risoluzioni delle Nazioni Unite, nessuno aveva pensato di dirgli cosa stai facendo. Quindi questo vuol dire ridurre il diritto internazionale a un'appendice che viene utilizzata soltanto quando fa comodo. E poi, come dicevo, misurare la sofferenza di un popolo. Come si fa? Noi abbiamo provato con adattando un questionario sulla qualità della vita dell'OMS al contesto arabo e palestinese. Abbiamo fatto alcune ricerche e se qualcuno è interessato glielo posso mandare. Nel 2003, alla vigilia dell'invasione, 1500 medici firmarono in Italia e molto meno direi in Inghilterra, stimolati dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, in Italia stimolata da noi, da Bologna, firmare una lettera diretta a Berlusconi chiedendo di non partecipare all'invasione con le forze di coalizione per questioni proprio mediche, sanitarie, perché noi secondo le stime che venivano fornite anche da altri studi, davamo come possibile mortalità a 10 anni più di 100.000 persone, a 10 anni siamo arrivati a 800.000 persone, e allora ci chiamarono dei disfattisti, e anzi il senatore Tomasini, che allora del PDL, che allora era il presidente della commissione di igiene e sanità, ci rispose: il mondo scientifico deve mantenere, ancora lui?
Sì, ancora lui.
Beh, il mondo scientifico deve mantenersi estraneo a problemi che per la loro valenza non possono che essere affrontati dai supremi organi del genere. Questa è una posizione. La nostra posizione è che l'attività di prevenzione della guerra e delle sue conseguenze sulla salute sono una parte essenziale dei nostri obblighi professionali. E il nostro maestro è un certo Rudolf Virchow, che i patologi dovrebbero conoscere, anche i medici, ma voi lo conoscete soltanto come patologo. Io lo conosco soprattutto come medico di sanità pubblica, che diceva che la medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che la medicina su vasta scala. E su questo si può discutere per mesi e mesi, e vi invito ai nostri incontri a Bologna nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Grazie.